Le 18 minuto, benvenuti, ciao a tutte e a tutti da Mattia Guastafiero, questo è l'Orizzonte di Radio Popolare. Fino alle 19 con la redazione il racconto delle notizie anche di questa giornata, venerdì 6 marzo. Settimo giorno di guerra, una settimana di bombe sul Medio Oriente, nuovi sviluppi importanti anche oggi, questi nell'ordine. Il primo, Donald Trump, ha parlato oggi e ha detto che non ci sarà nessun accordo con l'Iran se non la resa incondizionata. Il secondo, c'è stata una telefonata a quattro tra i leader di Italia, Regno Unito, Germania e Francia, Meloni, Starmer, Merz e Macron, una telefonata in cui i quattro hanno deciso di lavorare insieme per la diplomazia e il coordinamento militare in Medio Oriente. Terzo fatto, infine, forse mai come oggi è stata una giornata pesante per le borse, trainate giù dall'impennata dei prezzi del gas e del petrolio, una crisi che rischia di peggiorare giorno dopo giorno e trascinare giù a cascata l'economia globale. Almeno questa è la forte preoccupazione di oggi degli analisti del settore. Tre notizie che ancora una volta arricchiscono lo scenario e potrebbero influenzarlo pesantemente, che vedremo nella prima parte di trasmissione, anche oggi ovviamente dedicata in gran parte ai fatti di guerra. Ma non c'è solo questo, a Milano oggi un allarme bomba ha bloccato per 7 ore il Palazzo di Giustizia, il Tribunale, soltanto poche ore fa l'allarme è rientrato. Ne parleremo. A Prato c'è l'ennesima iniziativa sulla remigrazione dell'estrema destra con opposta contromanifestazione, contro presidio organizzato proprio in questi minuti che vi racconteremo, andremo proprio lì a Prato. E infine a Verona stasera cominciano le Paralimpiadi, andremo anche lì a Verona poche ore dal via con il nostro inviato che seguirà la cerimonia di apertura, che noi vi racconteremo in diretta all'Orizzonte delle 20 stasera dopo i notiziari. Avremo modo anche di parlare in generale della condizione delle persone con disabilità nel nostro paese e quanto, in fin dei conti, questa Paralimpiade lascerà in termini di accessibilità al paese e alla città di Milano. Questo è il nostro orizzonte di questa sera, cominciamo subito dall'Iran. Cominciamo dall'Iran con quegli sviluppi che vi annunciavo in apertura e saluto Guido Limpio, giornalista del Corriere della Sera. Ciao Guido, benvenuto.
Buonasera a voi.
Allora Guido, partiamo da queste dichiarazioni di Trump arrivate nel bel mezzo del pomeriggio. Che cosa significano? Perché lui ha detto non ci sarà nessun accordo con l'Iran se non la resa incondizionata. Ecco, io ti chiedo, ci suggeriscono qualcosa in più sugli obiettivi, sulla strategia americana che, dobbiamo dirlo, in questa guerra finora è stata fumosa, per usare un eufemismo?
Ma diciamo che sono dichiarazioni preoccupanti, perché fino adesso il regime iraniano non ha dato alcun segno di resa, e del resto se siamo arrivati anche a questa prova, al di là dei dettagli, però è chiaro che la guerra è stata lanciata anche perché il negoziato in apparenza non portava da nessuna parte, o comunque nell'interpretazione americana non dava risultati, quindi dire la resa incondizionata presuppone che gli ayatollah sventolino in bandiera bianca, ma non credo che siano disposti a farlo, almeno in questa fase. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che purtroppo le operazioni militari continueranno, ma questo contrasta con la sua idea delle famose settimane, ricordate, no? Ha detto ma durerà ancora 4-5 settimane, ma ormai siamo abituati a queste dichiarazioni. Quello che dico preoccupa non tanto ciò che dice, ma la vaghezza di quello che dice, e questo è allarmante per quello che stiamo vedendo in queste ore.
Ecco, ma con quale linea potrebbero sposarsi, con quale strategia? Quella del regime change o quella alla venezuelana, come ormai si chiama in queste fasi?
Ma al momento la soluzione venezuelana, diciamo così, ossia che trovino un accordo, insomma, non intravedo questi elementi, non vedo qualcuno nel regime che sia pronto a intavolare un negoziato. Forse le operazioni militari, penso, ipotizzo, bombardamenti massicci, soprattutto anche quelli israeliani sulla, chiamiamole così, le reti di comando, i ministeri, gli uffici, le caserme, insomma, gli snodi del regime, forse sono per far pagare un prezzo altissimo e comunque decimare nel vero senso della parola la leadership iraniana, no? È un po' come hanno fatto con l'Hezbollah, ma l'Hezbollah è un movimento, qui parliamo di un paese con milioni di abitanti e con una struttura che è abituata a sopportare situazioni difficili e inoltre con una struttura che sapeva che sarebbe avvenuto questo e quindi si è preparata in maniera precisa. Poi i problemi ovviamente ci sono sia per gli americani e israeliani, ma ci sono anche per il regime iraniano. Non sto qui a dire che il regime iraniano, come dire, vive una situazione rosea, però per Teheran è importante tenere. E quindi tenere cosa vuol dire? Prolungare la guerra e allargare la guerra, lo stiamo vedendo, no? Quello che accade ogni giorno nei paesi arabi, e non solo nei paesi arabi, pensiamo a Cipro, ora l'Europa corre a difendere Cipro, insomma, questi sono dei segnali. E sorvolando poi sull'impatto economico, che l'impatto economico è gigantesco e ancora non abbiamo visto tutto.
Eh sì, che affronteremo poi anche con il prossimo ospite. Ma senti Guido, visto che accennavi a quelli che sono gli obiettivi militari in questa fase dell'operazione statunitense, noi abbiamo visto nei primi giorni lanci di missili contro le postazioni di missili iraniane. Adesso sono cambiate quegli obiettivi e ci si sta concentrando su altre postazioni di che tipo?
No, allora, da una parte continuano a degradare l'arsenale missilistico perché è quello che li preoccupa di più, in quanto i missili sono più potenti e hanno ovviamente una capacità di lungo raggio, quindi quelli rimangono sempre un obiettivo. Non sempre è facile trovarli perché alcuni sono su dei lanciatori mobili, quindi sono allo scoperto, altri vengono tenuti dentro bunker, escono all'ultimo momento e poi rientrano. Insomma, semplifico, ma insomma è tanto per dare un'idea. E poi sono sparpagliati in una zona relativamente ampia, solo per dare degli spunti geografici. Una buona parte dei missili erano concentrati nella zona occidentale dell'Iran, perché? Per accorciare la distanza per colpire verso Israele, no? Questa area è stata colpita parecchio, però gli iraniani tirano anche sulle basi americane del Golfo, che sono molto più vicine e non c'è bisogno di missili di lungo raggio. L'altro elemento è che continuano, come dicevo prima, a martellare la rete di comando e cercano di uccidere il maggior numero possibile di dirigenti. Il terzo, vanno a caccia del resto, quindi noi non abbiamo ad esempio grandi notizie sui siti nucleari che sono stati già colpiti ripetutamente, quindi forse fanno altri passaggi su questi siti. E altro anche sulle fabbriche, perché questo è un altro elemento che viene magari poco citato. E gli iraniani hanno dimostrato che dalla guerra di giugno, dove avevano subito danni pesanti all'industria bellica, in particolare missilistica, sono riusciti comunque a recuperare terreno e a produrre comunque altri missili. Quindi americani e israeliani cercano di tagliare questa filiera, chiamiamola così. E poi ovviamente è una guerra, e purtroppo nelle guerre sappiamo che insomma capita, e purtroppo scapita di frequente, coinvolgere i civili. Pensiamo a quello che è accaduto sulla scuola, no? Colpita dalle bombe. Quindi l'idea però è che questi bombardamenti saranno ancora più intensi, e anche lo stesso Israele lo ha detto.
Sì, la scuola elementare di Minab, faceva bene a citarla, perché ovviamente poi i civili vengono coinvolti sempre dalle operazioni militari. Abbiamo visto questo caso, su cui adesso è anche stata aperta un'inchiesta dell'Alto Commissariato per i diritti umani dell'ONU, se non ricordo male. Ma senti Guido, quindi tornando agli obiettivi americani, dobbiamo presumere che siamo ancora in una fase molto iniziale per riuscire a centrare quegli obiettivi? Ci vorrà ancora tanto tempo?
Ma certo, allora la domanda che uno si deve porre, o meglio, le domande sono: allora, l'Iran sta facendo quello che ha promesso di fare? Io credo che nessuno si sia sorpreso, spero che nessuno si sia sorpreso della reazione iraniana, no? Ricordate, gli iraniani avevano detto bloccheremo Hormuz, colpiremo le vostre basi, e lo hanno fatto in maniera allargata, magari non con i missili ma con i droni, che costano molto di meno a loro e costa tanto invece intercettarli, quindi hanno fatto questo e in qualche modo stanno allungando, stanno tenendo. Quindi qual è l'obiettivo prossimo di Trump e di Netanyahu? Continuare con la pressione militare, ma la pressione militare di questo tipo presuppone mesi, non settimane. Ah. E noi sappiamo che Trump e il suo elettorato non sono favorevoli a missioni di lungo termine. Altro discorso è Netanyahu, che sappiamo incrocia strategia israeliana con problemi suoi giudiziari e problemi politici, quindi magari lui potrebbe essere interessato, ma anche lì l'economia di Israele non è che vive momenti facilissimi. Quindi non si vede un limite, non si vede una scadenza, e soprattutto torniamo alla domanda che mi hai fatto all'inizio: qual è il progetto politico? Il cambio di regime, cioè non è che tu cambi come fosse un quadro, levi uno, ne metti un altro, devi trovare un'alternativa, e l'alternativa, diciamo, tutta in Iran, ho grande supporto, io sostengo la protesta popolare iraniana contro il regime, ma questa protesta non è ancora in grado di organizzare un'alternativa, una formazione politica. Sono molto divisi, purtroppo. Sì. La repressione li ha stangati, no? Quindi che cosa c'è dopo? Magari io non escludo che Trump cerchi veramente, di nuovo torniamo alla soluzione venezuelana, ma la soluzione venezuelana è complessa in un paese complesso come l'Iran.
Certo, mesi non settimane hai detto, questo vale ovviamente anche per la risposta di Teheran, cioè i missili che ancora a disposizione Teheran e che è in grado di colpire tutta la regione. Anche lì dobbiamo presupporre che non è una questione di poche settimane.
Allora, questo è l'incognita. Dunque, bisogna sempre mettere le mani avanti, non per così per opportunismo, ma noi non abbiamo la contezza, non abbiamo tutti gli elementi per sapere qual è la consistenza dell'arsenale iraniano, qual era prima della guerra e qual è adesso. Fotografiamo la situazione, diciamo, negli ultimi due giorni. Si è visto chiaramente una diminuzione degli attacchi missilistici nei confronti dei paesi del Golfo, un attacco medio basso contro Israele sempre con i missili e un'intensificazione dell'uso dei droni kamikaze, che comunque fanno danni. Altro elemento chiaro: si è visto come gli iraniani abbiano colpito un po' così a casaccio, ma anche con modo mirato, e quindi hanno colpito ad esempio dei radar molto sofisticati americani in Giordania, in Qatar, nel Bahrain. Perché vi cito questi? Perché sono i radar che guidano i sistemi antimissile, quindi i sistemi antimissile sono, come dire, un po' accecati, e quindi questo è un problema. L'altro aspetto altrettanto rilevante per le conseguenze generali sono i colpi portati ad esempio sui siti petroliferi dell'Arabia Saudita, sui siti petroliferi degli Emirati. Uno dei depositi più grandi, che fuori Hormuz, ha avuto dei danni, e questo era stato creato negli anni proprio fuori da Hormuz per metterlo al riparo da un blocco di Hormuz, e invece con i droni kamikaze l'effetto che è dentro la guerra, e quindi questa ha delle ripercussioni su cosa dovranno fare i paesi del Golfo, che da una parte secondo me sono intimoriti dall'Iran, e la guerra dimostra come l'Iran sia pericoloso nei loro confronti, ma al tempo stesso capiscono che andare avanti così può avere delle conseguenze disastrose. Quindi bisogna tenere conto anche queste, certo, variabili, e capire per quanto gli iraniani saranno in grado di portare avanti la loro campagna. Però l'esperienza ci insegna, e faccio un esempio minore, l'Hezbollah oppure Hamas, possono bastare anche pochi mezzi, ma pochi mezzi che disturbano, diciamo così, una realtà. E quindi, paralizzare un aeroporto è già sufficiente a creare un'incertezza. Quindi gli iraniani possono diluire una loro risposta. Però, ripeto, sono delle ipotesi, smentito nell'arco di una settimana.
Certo, ma insomma ci dà l'indicazione sul fatto, e soprattutto la preoccupazione, che i tempi non siano di certo brevi, almeno non quelli che ci dice, ci dichiara Donald Trump. Guido Limpio, ti ringraziamo.
Prego, buona serata.
Guido Olimpio, giornalista del Corriere della Sera, saluta adesso Luigi Ambrosio. Ciao Luigi.
Ciao Mattia.
Ciao, perché oggi c'è stata una telefonata a quattro che insomma è rilevante sicuramente sotto il profilo politico, ma non solo, anche strategico. Una telefonata tra quattro leader europei: Germania, Francia, Gran Bretagna, ma anche Italia, anche Giorgia Meloni. Si sono sentiti al telefono i quattro capi di Stato e hanno deciso per un coordinamento diplomatico e militare. Luigi, che significa?
Ecco, sì, non esagerare Mattia sul fatto che sia rilevante, quantomeno per quanto riguarda noi, nel senso che proprio il tema è proprio quello lì, perché naturalmente sappiamo che Francia, Germania e Gran Bretagna lavorano da tempo insieme, sono un po' i paesi che trainano l'iniziativa europea, ad esempio in relazione all'Ucraina, no? E quanto dibattito si è fatto sulla difesa comune, e questi sono i tre paesi che, anche al di là delle istituzioni della UE, visto che la Gran Bretagna non ne fa nemmeno parte, hanno deciso di lavorare insieme. E sono sempre stati così il contesto politico visto con sospetto dal governo italiano, che invece è europeista un po', come dire, con delle riserve. Ecco, invece, quindi ci ha sorpreso molto il fatto che oggi invece a questa telefonata abbia partecipato anche Meloni, quindi Starmer, Macron, Merz e poi anche la nostra Presidente del Consiglio. Alla fine è stata Londra a dire alle agenzie che cosa si sono, di che cosa si è parlato. Si è parlato di Ucraina, hanno ribadito il pieno appoggio, il pieno sostegno. Hanno parlato dell'offerta di Zelensky di dare agli alleati del Golfo i droni, se l'Ucraina che dà le armi agli altri, e l'hanno trovata una cosa giusta, ma adesso sto arrivando per gradi anche all'Iran. Poi naturalmente il piatto forte era l'Iran, e lì hanno appunto deciso un coordinamento di un'attività diplomatica che hanno definito intensa, questa è la cosa più importante, e poi anche un coordinamento militare. E lì si tratta di difendere non solo Cipro, ad esempio, ma anche oggi l'ENI, che è a Bassora, ha iniziato a evacuare il proprio personale perché sono arrivate le bombe a Bassora in Iraq, no? Di difendere, sì, i propri interessi Hormuz, certo, eccetera eccetera. E che ne faccia parte l'Italia ovviamente è tema di dibattito di questo coordinamento. Meloni dall'inizio della guerra si è sostanzialmente imboscata, perché è trampiana, si è autovenduta come la più grande interprete, lei direbbe il più grande interprete del trampismo in Europa. Questa guerra però crea qualche difficoltà ai nostri interessi nell'area, crea soprattutto a lei molte difficoltà di consenso, visto che la benzina aumenta, l'incertezza fa vacillare l'economia, quei soldi che erano stati messi sul piano bollette ormai praticamente loro stessi dicono ce li stiamo mangiando, insomma è un guaio, considerato che c'è il referendum tra poco. I sondaggi, si può ancora parlare di sondaggi?
Però
ormai l'ho detto.
Okay. Gli ultimi sondaggi.
Gli ultimi erano pari, ok, quindi è un problema. E allora probabilmente questo è un passaggio che serve a dimostrare che un po' prende le distanze Trump e Meloni, senza però diciamo un impegno formale, perché questo naturalmente è una telefonata. Certo che prendere un impegno così con quei leader europei e poi dopo lo devi mantenere, non è che puoi pensare, no, di fare il doppio gioco con Macron, Starmer e Merz, diventa un po' complicato. Non stiamo parlando io, cos'è questo? È un telefono, mi sa che è il mio.
Luigi Ambrosio non sa le regole della radiofonia, bisogna spegnere il telefono.
Ho fatto quelli che mi, ma perché mi chiama? Poi poco fa, mentre mi preparavo a venire in studio con te, esce Meloni sulla famiglia nel bosco.
Per questo ho usato la parola imboscato prima.
No.
Subito ho pensato a quello.
Sulla famiglia nel bosco, sapete che, probabilmente lo sapete, oggi il Tribunale per i minorenni, la storia naturalmente è molto delicata. Il Tribunale per i minorenni ha stabilito di allontanare la madre dai figli, addirittura di dividere i bambini tra di loro. Quindi sicuramente è una situazione estremamente dolorosa, estremamente delicata. Però lei poco fa ha rilasciato una dichiarazione sui social che dicono che si tratta di una situazione, di una notizia, senza, che la lascia senza parole, quindi si scaglia contro i giudici e quindi ritorna dal piano, si ritorna dal piano alto della politica internazionale, pensiamo, guarda, siamo entrati nel club di quelli che contano, e si ritorna alla polemica da Rete 4, da, no, quelle trasmissioni lì. Tutto insieme, tutto in un pomeriggio, questo ci fa pensare forse il problema è il referendum e più in generale un consenso al governo che in questo momento vacilla.
Le mosse di Meloni guardano sempre con attenzione alla chiave interna, ovviamente, questo è anche il senso. Grazie Luigi Ambrosio.
Grazie Mattia.
Saluto adesso il professor Leonardo Becchetti, economista all'Università di Roma Tor Vergata. Benvenuto professore.
Buonasera, buonasera.
Perché appunto dicevamo, oggi giornata pesantissima per le borse, con ricadute anche per la nostra economia e che forse fanno preoccupare lo stesso governo, la stessa Giorgia Meloni. C'è il blocco allo stretto di Hormuz, la possibilità che i paesi del Golfo possano fermare la produzione di export di energia, ovviamente ha fatto impennare i prezzi, ricadute che rischiano anche di essere globali anche su altri comparti, ovviamente non soltanto quello dell'energia, perché poi a cascata le conseguenze possono ampliarsi enormemente. Adesso vedremo bollette, benzina, ma poi la forbice potrebbe allargarsi ancora di più. E dunque, professore, fin dove può portare questa crisi?
Ma innanzitutto bisogna vedere quanto dura questo conflitto. In generale, come sappiamo, USA e Israele hanno una superiorità militare su missili, bombardamenti, ma non mettono soldati in campo, quindi fanno delle operazioni che hanno tempi limitati. Se i tempi sono limitati, gli effetti non duraturi su petrolio e gas non dovrebbero lasciare cicatrici molto forti. Questo ovviamente è una previsione ottimistica.
Sì, prima di lei abbiamo avuto un esperto, un collega, che ci spiegava come, insomma, è molto verosimile l'idea che questo conflitto possa durare, se non settimane, mesi.
Ma io non lo so, penso che io sono invece più ottimista da questo punto di vista, e penso che comunque sia ancora una volta l'ultima prova. Benissimo, Rifkin ha parlato di canto del cigno dell'economia dei fossili, cioè basta, non ne possiamo più di questa economia, di questa dipendenza dalle fonti fossili, di cui adesso possiamo fare a meno. Cioè l'Italia ha sempre vissuto nell'incubo del prezzo del petrolio, del prezzo del gas, che non decidevamo noi, le crisi di fine anni 70 del petrolio, poi Putin, poi adesso questa situazione, ma non ce n'è più bisogno. Cioè siamo entrati in una nuova grande rivoluzione, che è quella di un mondo dove l'energia verrà prodotta dal basso, dai cittadini. Questo sta già accadendo ovunque, nonostante Trump sia appunto l'ultimo esponente di un mondo giurassico che sta scomparendo. E basti pensare a quello che sta succedendo in California: l'88% delle decisioni sull'energia sono fatte dagli stati americani, non dal. Il Portogallo è arrivato all'80% di energia elettrica da rinnovabili, e noi possiamo in pochissimi anni, con le tecnologie che già abbiamo, con le tecnologie mature, siamo al 100% dei rinnovabili o quasi. Oggi è uscita la notizia che presto Roma avrà il 50% di energia prodotta dai tetti, semplicemente con. Quindi non ci resta che accelerare, cioè è diabolico continuare a spendere soldi. Abbiamo sprecato 90 miliardi per pagare prezzi esosi del gas, per risolvere i problemi delle bollette delle famiglie e delle imprese che hanno dei costi dell'energia altissimi. Mm-hmm. E tutti gli altri paesi stanno correndo. Dice, certo. Veramente.
Questo è professore. È un auspicio. Capisce, è un auspicio a cui ovviamente anche io mi accodo. Che si intraprenda decisamente questa strada.
Ma in Italia è troppo lenta. Tra l'altro, la cosa impressionante, io insomma conosco da anni questi dati, ci vogliono soldi pubblici. Abbiamo più di 300 gigawatt di progetti, cioè la vera ricchezza sono i progetti dei nostri cittadini, delle nostre imprese. 300 gigawatt di progetti quando ce ne bastano 10 all'anno, ma poi si bloccano la commissione della valutazione di impatto ambientale, siamo diventati dei puristi. Quando abbiamo messo le tetti, nessuno ha detto niente, i tetti sono Sistina, guai se si vede qualcosa.
Professore, la sentiamo un po' male, le chiedo. Prego. Se si può spostare. Ecco. Leggermente, perché la linea telefonica era un po' ballerina.
Adesso?
Adesso meglio, dovrebbe essere meglio.
In questo momento mi sento.
Sì, sì, ecco. Benissimo. No, assolutamente, quindi, io vuoi, condivido, condivido alla grande il suo pensiero, professore, però insomma dal Venezuela all'Iran quegli interessi sul greggio, sulle fonti fossili sembrano ancora essere la priorità per gli attori globali, quelli che si stanno muovendo e si muovono così.
Sì, sì, dovrebbe, sì, è una cosa incredibile.
È una cosa incredibile, ma io le voglio fare questa domanda, professore, mi scusi. Adesso quello che sta accadendo a cascata dai prezzi dell'energia e sul mercato dell'energia, chi avvantaggia e chi invece svantaggia davvero? Perché abbiamo letto tante analisi differenti, no? Sugli attori globali, dagli Stati Uniti alla Cina, alla Russia. Lei è in grado di costruirci una mappa?
A livello di settori e di imprese non c'è dubbio, diciamo, i settori, le imprese che vendono gas e petrolio fanno profitti e fanno soldi, e quelle del settore della difesa. Tutto il resto dell'economia soffre perché parliamo del costo dell'energia, che è un fattore fondamentale per la competitività di tutte le altre imprese.
E chi ci fa i soldi nello specifico, quindi?
Appunto le imprese che vendono del settore petrolifero e del settore della difesa, ma basta vedere le dinamiche di borsa. Questo nel momento di crisi, e poi quando la crisi finisce le cose cambiano perché i prezzi si abbassano, però chiaramente la situazione è questa qui. I paesi che diciamo riescono ad essere più veloci nel cambiamento non subiscono più l'effetto di questa volatilità e questa crisi. Quindi ripeto, se noi vogliamo ridurre la nostra esposizione a questi fattori di rischio, dobbiamo accelerare e dipendere meno da tutto questo. Dicevo oggi appunto in un post, i romani tra un po' non avranno, insomma, non sarà più così importante sapere se bloccano o no lo stretto di Hormuz, quando non ci sarà più questa dipendenza.
E anche per capire quale sarà l'andamento di questa guerra, visto che il peso dell'opinione pubblica americana conta molto poi nelle scelte politiche, almeno è sempre stato così fino a Donald Trump. L'economia americana nello specifico ha più da perdere o più da guadagnare da questa guerra, e a quel punto quali pressioni potrebbero esserci?
Se, per questo io prevedo che la guerra duri poco, perché se la guerra dura troppo, ci sono ripercussioni negative sull'opinione pubblica, sull'andamento delle borse, cosa che l'America Trump non si può permettere, perché tutti gli americani hanno risparmi in borsa, le pensioni. Quindi io, per questo motivo e anche per il fatto che una democrazia come quella americana non può permettersi di mandare soldati in giro e farli morire dalla guerra del Vietnam in poi, perciò io penso che l'unica cosa che noi siamo in realtà, cioè gli Stati Uniti sono in realtà molto forti tecnologicamente e militarmente, ma anche molto fragili da questo punto di vista. L'unica cosa che possono fare sono queste missioni concentrate nel tempo, tutte fondate sulla superiorità aerea.
Sicuramente noi siamo quelli che in questo momento abbiamo molto più da perdere, noi europei.
Beh, noi europei dovremmo avere una linea molto più chiara del dire che le controversie si risolvono attraverso la pace e il diritto internazionale. Mi piace molto quello che sta facendo Sanchez. Dovremmo far ragionare gli Stati Uniti, perché diciamo le guerre creano odi, creano tensioni, alimentano il terrorismo. Cioè, cosa possiamo pensare che questo che sta succedendo possa determinare in termini di volontà di fare atti terroristici in futuro? E sicuramente i fatti di questi mesi sono stati un grande stimolo da questo punto di vista. Però il terrorismo è un'altra cosa, cioè il terrorismo si combatte con le polizie, con l'intelligence, non attaccando degli stati. Ecco, questo, ripeto, è una questione più generale. Io penso che l'Europa dovrebbe cercare di far ragionare gli Stati Uniti da questo punto di vista, e far tornare il più possibile rapidamente al tavolo delle trattative del diritto internazionale e di rapporti tra i popoli pacifici, che sono poi l'unica vera sicurezza che abbiamo.
Vedremo, vedremo soprattutto che cosa emergerà da questo nuovo coordinamento europeo dei quattro grandi paesi fondatori dell'Unione Europea, questo coordinamento sia diplomatico che militare, poi quali obiettivi avrà. Professore, la ringraziamo, alla prossima.
Grazie a lei, arrivederci.
Leonardo Becchetti, economista all'Università Tor Vergata di Roma, linea alle notizie del GR, poi di nuovo insieme.
l'orizzonte delle
18:33 minuti, rieccoci, seconda mezz'ora dell'orizzonte. Per andare a Prato, lo sentivate anche poco fa nei titoli del GR, decine di lavoratori migranti, impiegati soprattutto nel comparto tessile, stanno occupando una piazza, la stanno occupando con tende e striscioni. Una manifestazione che è in corso proprio in questi minuti per protestare contro che cosa? Contro l'ennesima iniziativa sulla remigrazione che si tiene domani nella città toscana. L'iniziativa dei neofascisti sulla remigrazione, un'iniziativa che stanno portando avanti varie città d'Italia da un po' di mesi e che avrà poi anche un culmine il 18 aprile, una settimana prima del 25 aprile a Milano. Di questo parleremo più tardi anche con il nostro Roberto Maggioni, che sta seguendo le notizie da Milano e la Lombardia, perché l'annuncio è arrivato oggi, c'è una novità importante su questo. Ma intanto a Prato, appunto, dove Piazza Europa è occupata da tende e striscioni, è stato indetto anche uno sciopero nel distretto pratese, quello che impiega soprattutto lavoratori migranti del comparto tessile, sciopero indetto dal sindacato di base Sud Copas. Io saluto allora Luca Toscano, proprio del sindacato, benvenuto.
Buonasera a tutte e a tutti.
Allora Luca, raccontaci la piazza in questo momento.
Ma la piazza è una piazza bellissima in questo momento, è una piazza che abbiamo voluto rinominare Piazza Europa Antifascista, perché quello che sta accadendo, lo stavi dicendo tu, stamattina tanti lavoratori di questo distretto tessile, che sono lavoratori migranti, che sono lavoratori che solo grazie alle lotte sono usciti da condizioni di vero e proprio schiavismo, si sono presi questa piazza, hanno montato le tende, abbiamo montato i gazebi, e quello che domani doveva essere, vorrebbe ancora essere, il punto in cui fare propaganda per i fascisti e per le deportazioni sta diventando invece il punto di riferimento per la città antifascista, tanti cittadini, cittadine, studenti, studentesse, ed è la risposta migliore che noi abbiamo pensato di poter dare. Perché chi oggi parla di remigrazione, chi sogna l'America di Trump, chi sogna l'ICE, le deportazioni, ecco, è solo un nuovo modo di attaccare la classe operaia di oggi. La classe opera di oggi è multinazionale, è multiculturale, vogliono che ci sia una maggiore ancora pressione di quella che c'è già ora, che già è troppa su questo pezzo di classe lavoratrice, e questo è funzionale solo a una cosa: aumentare i livelli di sfruttamento.
Senti, lavoratori migranti dunque che stanno protestando, sappiamo a Prato in quel comparto, nel comparto del tessile, c'è una forte presenza di lavoratori, soprattutto della comunità cinese che è molto radicata in quella provincia toscana, ci sono anche loro oggi?
Non solo, anche pakistani, anche bengalesi, anche afghani, ma c'è tutto il mondo qui oggi in piazza, ed è anche il nostro modo di far vivere la memoria, perché ecco, c'è un aspetto che non abbiamo ancora detto, che i fascisti vengono domani a fare questa provocazione mentre ricorre la data in cui questa città ricorda le deportazioni del 44. E il 7 marzo del 44, quando ci fu lo sciopero generale antifascista a Prato, 133 operai pratesi furono deportati e poi sterminati nei campi di concentramento in Germania. E oggi, dopo così tanti anni, torniamo a sentir parlare di remigrazione o di deportazione, ma torniamo anche a vedere la reazione dei lavoratori coraggiosa per mettere i propri corpi davanti e dire qui non devono passare.
È molto interessante la piazza pratese, se posso permettermi Luca, perché la mobilitazione antifascista si unisce, si coniuga con quella che è la forte comunità straniera e la protesta anche di queste comunità straniere.
Non può che essere...
Ecco, eh sì, perché in altre città, quando ci sono stati eventi sulla remigrazione, che la remigrazione, per chi non lo sapesse, è insomma la deportazione degli stranieri presenti in Italia, non soltanto quelli considerati illegali, ma anche quelli che qui hanno tutto il diritto di poterci stare, potersi immaginare un futuro. In altre piazze contro queste iniziative dell'estrema destra si è sempre mobilitata molto l'antifascismo militante, le comunità straniere di quelle cittadine... Insomma, Prato può essere un laboratorio importante per qualcosa?
Noi speriamo che lo sia, speriamo che da questa piazza arrivi un messaggio anche per le altre città, e che ci faccia ricordare una cosa che non è che ci stiamo inventando, ma che è sempre stata così, e che il fascismo è sempre stato uno strumento per aumentare lo sfruttamento, è uno strumento in mano ai più ricchi di questo paese, e l'antifascismo è sempre stato qualcosa di estremamente connesso invece alle rivendicazioni dei lavoratori e delle lavoratrici, è sempre stato qualcosa che ha vissuto solo grazie ai lavoratori e alle lavoratrici. E oggi non è qui si tratta se siano debbano essere gli italiani o i migranti protagonisti, devono essere i lavoratori. Dobbiamo ricordarci che quei valori che vogliamo difendere, la Costituzione che vogliamo difendere, hanno un peso solamente se, come oggi, ci sono delle braccia che le impugnano quelle costituzioni, però lo fanno in maniera anche disobbediente, e lo fanno collegando la memoria di quella che è stato il fascismo e la resistenza in Italia, collegandola alle esigenze all'attualità di oggi. L'attualità di oggi ci dice che non si può non essere contro lo sfruttamento, e che c'è una direzione opposta a quella che vogliono, come dire, che stanno provare a scrivere per questo paese, che noi dobbiamo iniziare a immaginare, che dobbiamo iniziare anche a praticare, anche con pratiche di disobbedienza. E quindi noi oggi siamo anche a dire questo, non siamo solo contro la remigrazione, certo. Già oggi i lavoratori subiscono il ricatto dei permessi di soggiorno, abbiamo scuole qui a Prato piene di bambini che non hanno cittadinanza e che sono trattati da bambini di serie B, quindi questa è anche una piazza per più diritti.
Molto importante questo. Senti, tornando invece all'iniziativa sulla remigrazione che si tiene domani, è confermata chi sono le sigle che l'hanno indetta? Puoi raccontarci qualcosa di più?
Allora, a indirla il solito comitato remigrazione, che è solo il nuovo cappello dietro cui si nascondono i soliti gruppi fascisti, che da Casa Pound, qui abbiamo i nostri locali, dietro i 14, con una particolarità, perché qui è il candidato del centrodestra della Lega, alle prossime amministrative, ci sono nei prossimi mesi, che presiede proprio il comitato remigrazione e conquista. Si terrà, non lo sappiamo, noi faremo di tutto affinché non si terrà.
Come al solito la convocazione poi è all'ultimo minuto dell'iniziativa, no? Come accade spesso.
Abbiamo dovuto aspettare solo ieri per sapere dove sarebbe stata questa iniziativa. C'è bastato per organizzarci, e che dire, qui la questura, aspettiamo di vedere cosa deciderà di fare, se usare la forza per consegnare un pezzo di città ai fascisti e alle teorie della deportazione oppure no. Quello che sappiamo è che negli scorsi giorni la questura, con un'iniziativa dal nostro punto di vista incredibilmente vergognosa, aveva deciso di vietare tutti i cortei e imporre quindi un presidio statico anche al presidio antifascista.
Allora ti chiedo questo come ultima cosa: avete in mente anche altre iniziative domani, proprio nei momenti in contemporanea alla loro iniziativa?
Noi saremo qui, continueremo a continuare a essere qui in Piazza Europa, o meglio in Piazza Europa Antifascista, ma manteniamo anche l'appuntamento che era già precedentemente lanciato in Piazza Duomo per la manifestazione. Quindi sarà un presidio diffuso antifascista della città.
Grazie Luca Toscano, buon presidio, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Luca Toscano del Sud Cobas da Prato, di remigrazione adesso parliamo anche per i fatti che riguardano Milano. I love the colorful clothes you wear and the way the sunlight plays upon her hair. I hear the sound of a gentle wind on the wind that lifts her perfume through the air. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm backing up good vibrations. She's giving me the excitations. Softly smile, I know she must be kind. When I look in her eyes, she goes with me to a blossom room. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. Ooh, I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. Good Vibration, i Beach Boys. Buonasera Roberto Maggioni, ciao Roby.
Buonasera, ciao.
Per le notizie da Milano e dalla Lombardia, ma collegandoci a Prato, al tema che stavamo trattando poco fa, la piazza di Prato che si mobilita contro l'iniziativa sulla remigrazione convocata dalle solite sigle dell'estrema destra, c'è un appuntamento finale, o forse non finale, ma comunque importante, che insomma sarà il principale da qui ai prossimi mesi, che coinvolge Milano per quanto riguarda le iniziative sulla remigrazione, giusto?
Sì, qui sarà interessante vedere se a questa iniziativa, di cui adesso diremo luogo e data, parteciperanno, aderiranno anche quelle sigle che fanno parte di questo neonato comitato che si chiama Remigrazione Riconquista, che sostanzialmente è una costola di Casa Pound insieme ad altre realtà della estrema destra neofascista, perché appunto non è scontato ci siano. La manifestazione di cui parliamo è quella convocata, annunciata dalla Lega, da Salvini, che con l'estrema destra è anche un po' in competizione, ovviamente, certo. Perché i temi sono gli stessi, ma poi bisogna portare a casa i voti. Quindi tempo fa aveva annunciato l'intenzione di fare una manifestazione per la remigrazione, ma anche contro, diciamo, l'Islam radicale, insomma i temi tipici di Salvini, dell'estrema destra europea, in Piazza Duomo a Milano alla vigilia più possibile del 25 aprile.
All'inizio si ipotizzava anche che potesse essere, insomma, quello più o meno lo stesso weekend, no?
Voleva proprio arrivare vicinissimo al 25 aprile. Oggi c'è stata l'ufficializzazione, sarà il 18 aprile, quindi il weekend precedente, in Piazza Duomo, quindi una piazza importante per Milano. Ci saranno i partiti del gruppo europeo che raccoglie anche la Lega, quindi i patrioti d'Europa con dentro...
Vannacci?
E non so dove sta Vannacci adesso, perché sarebbe curioso rivederli in piazza insieme dopo il divorzio di alcune settimane fa. Lì dentro ci sono di sicuro il Rassemblement National di
Marine Le Pen. Perché Vannacci ha lasciato i patrioti europei, adesso si è unito ai sovranisti di AfD, al gruppo di AfD al Parlamento Europeo, invece i patrioti sono quelli del gruppo della Lega.
Cioè. Perché ci possiamo permettere tanti rivoli di estrema destra, anche visti i tempi. E sì, c'è Viktor Orban, quindi che probabilmente tornerà a Milano, verrà a parlare magari anche in Piazza Duomo. È il gruppo della Lega, sono i patrioti europei, i toni sono questi qui. Salvini ha bisogno di attribuirsi il tema della remigrazione, ma appunto c'è un affollamento a destra di realtà che vogliono far propria questa nuova parola d'ordine, che poi si traduce, ecco, nella deportazione fuori dall'Italia, neanche nei paesi d'origine, ma chissà dove, degli immigrati considerati indesiderati, sì, che non si assimilano a una non meglio precisata cultura italiana, in questo caso europea, se guardiamo all'Europa. E quindi l'appuntamento questo qua è per il 18 di aprile, vedremo se monteranno le proteste. E quando Salvini fece quell'annuncio alcune settimane fa, in realtà come l'AMPI, la CGIL, insomma il mondo dell'antifascismo milanese, comunque disse che sarebbe stata inopportuna una manifestazione di questo tipo con movimenti di estrema destra alla vigilia del 25 aprile a Milano.
E sicuramente ci saranno mobilitazioni, quindi questa è la notizia di oggi della data, il giorno esatto del raduno a Milano. A Milano oggi, Roby, c'è stato anche un altro fatto che insomma vale la pena che venga raccontato, perché insomma curioso, ma forse curioso non è il termine più esatto, un allarme bomba che ha paralizzato il Palazzo di Giustizia milanese.
L'ha proprio paralizzato per 7 ore, è durato 7 ore questo allarme bomba, e da quel che ho capito non che ci fossero delle cose particolari che hanno fatto insospettire gli investigatori più di altre volte, perché capita che ogni tanto qualcuno chiama il tribunale dicendo c'è l'allarme bomba, però insomma, visto anche il contesto internazionale, visto anche alcuni segnali, sono andati ad approfondire meglio, e le verifiche appunto sono rimaste aperte per 7 ore. Cosa è successo? Che sono arrivate alcune telefonate, alcune dove non parlava, diciamo, l'interlocutore, quindi telefonate mute, altre che appunto parlavano di una bomba all'interno del tribunale, l'accento era di una persona straniera, quindi non italiana, che diceva di voler evitare più morti possibili, indicava le zone dove ci sarebbe stata questa bomba, però diceva voglio evitare che ci siano troppi morti. È stato localizzata la cella è stata localizzata attorno a Niguarda, nella zona di Niguarda, quindi insomma gli investigatori, e quello che è successo è che sono saltate alcune udienze e 3 persone sono state scarcerate. Perché erano scaduti, era un processo per direttissima, erano 3 piccoli spacciatori, così sono stati definiti, avevano un processo per direttissima, quindi i tempi sono scadute, le 48 ore dagli arresti sostanzialmente, e sono stati scarcerati perché nel frattempo non si è potuto celebrare il processo per direttissima, perché appunto il tribunale era stato evacuato.
Ovviamente sì.
E indagano anche in quella direzione, sì, per capire se magari
se c'è un nesso,
possa esserci un collegamento tra alcune delle udienze previste oggi e la persona che con accento straniero parlava di questa bomba.
Si sta indagando anche su questo. Roberto, noi però ci proiettiamo insieme verso settimana prossima, verso domenica e lunedì, domenica 8 marzo, giornata internazionale della donna, lunedì lo sciopero per la giornata, in occasione dello sciopero transfemminista. E ci proiettiamo lì perché insomma ci sono dati interessanti su Milano che hanno a che fare con la questione di genere.
Sì, esatto, la CGIL ha pubblicato questo report parlando un po' di questo che il sindacato ha definito il paradosso milanese, il paradosso di Milano. Cosa vuol dire? Che sostanzialmente l'occupazione delle donne nel mondo del lavoro è sempre in continuo aumento, ora ha raggiunto il 44% della forza lavoro milanese, ma le donne sono ancora escluse rispetto alla quantità di maschi nelle posizioni di potere, dirigenziali, di chi decide, tranne che Radio Popolare.
Certo, assolutamente. Ricordiamolo, aumentano le donne occupate, ma non nelle posizioni che contano.
Esatto, non nelle posizioni apicali. E allora abbiamo fatto commentare questi dati da Giorgia Sanguinetti, che è della segreteria della Camera del Lavoro di Milano.
Ma il paradosso è che da un punto di vista numerico le donne sulla piazza di Milano hanno un tasso di occupazione alto rispetto ad altre città e anche rispetto alla media italiana, quindi come dire, da questo punto di vista si potrebbe dire tutto bene, però poi quando andiamo a guardare i dati non soltanto da un punto di vista quantitativo ma da un punto di vista qualitativo, quello che emerge è che più si sale da un punto di vista apicale dentro le aziende, dentro i luoghi di lavoro, e meno donne ci sono, quindi come posso dire, bene da un punto di vista numerico, male da un punto di vista qualitativo, ecco, nel senso che le carriere evidentemente non sono carriere accessibili allo stesso modo per le donne e per gli uomini, anche in una città come Milano che vede un'alta occupazione femminile e vede anche, come posso dire, dentro al proprio tessuto produttivo ampi settori caratterizzati da occupazione femminile, no? Penso a tutto il terziario, tutto il mondo dei servizi, tutto il mondo dei servizi alle imprese, dei servizi alla persona, ecco, che sono caratterizzati ancora oggi da un'altissima percentuale di occupazione femminile. Anche lì, anche in quei pezzi, anche in quei segmenti, poi però quando si sale nella scala piramidale le donne diminuiscono.
E il problema è culturale o anche, come dire, degli strumenti, delle politiche o entrambe le cose?
Entrambe le cose, io credo, nel senso che sicuramente mancano degli strumenti veri di conciliazione, perché poi guarda, faccio un inciso che noi siamo anche stanche di continuare a parlare di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro come se fosse un tema solo delle donne. Ci piacerebbe riuscire ad arrivare a parlare di condivisione, però sappiamo che al momento, posso dire, il tema è ancora sotto in carico alle donne, quindi non possiamo fare finta che non sia così. Quindi da un lato sono scarsi gli strumenti che consentono davvero alle donne una conciliazione reale tra il lavoro di cura, che è quello di cura dei minori, che è quello di cura degli anziani, e lavoro. E dall'altro c'è un tema di cultura, cioè c'è l'idea ancora molto diffusa che le donne debbano essere relegate ad alcune professioni e ad alcuni ruoli sociali. Questo per esempio come dire, si avvicina all'8 marzo, ed è un 8 marzo abbastanza triste perché ci arriviamo in un clima molto pesante da questo punto di vista. Pensiamo al DDL stupri, che evidentemente è esattamente figlio di una cultura che pensa che il corpo delle donne sia a disposizione degli uomini e che laddove viene violato sia la donna a dover dimostrare di non avere la colpa di questa violazione, no? È la vittima che deve giustificare di aver subito una cosa così grave. Quindi, come posso dire, sicuramente il tema è duplice.
Giorgia Sanguinetti della CGIL, grazie Roberto Maggioni.
A dopo.
A Metro Regione sentirete anche un'altra notizia, iniziano le Paralimpiadi questa sera ed è il tema di cui parleremo poi all'Orizzonte delle 20. Ciao Luca Parena.
Ciao, buonasera Mattia, buonasera a tutti e tutte.
Sei pronto?
Mi limito semplicemente a segnalarmi come finalmente all'interno dell'Arena di Verona, dove tra poco più di un'ora è previsto l'inizio della cerimonia inaugurale delle Paralimpiadi. Non è stato semplice entrare, ma ce l'abbiamo fatta.
Bene, bene.
Vi racconteremo quindi quello che accadrà poi qui. Questa sera una cerimonia molto attesa, molto discussa
sì.
In questi ultimi giorni.
Non svegliamo nient'altro, ma insomma adesso i tuoi collegamenti nei notiziari e poi stasera la diretta. Resta lì, non muoverti. Ciao Luca.
A dopo.
Adesso linea esteri, Martina Stefanoni.